Corriere della Sera, La Notte, La Gazzetta del Popolo, Il Ventesimo Secolo e poi Il Re.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
È l'azione calda dell'anticiclone africano che porterà oggi le massime oltre i 35 gradi un po' in tutta Italia.
Il caldo infatti diventa spesso un'occasione per conoscere più a fondo i bisogni degli anziani e farli sentire meno soli.
Fa caldino.
Caronte non smentisce le previsioni e mercoledì sarà alla massima potenza.
Noi rimaniamo in casa nella parte più calda. Ma
nelle città la gente corre ai ripari come può, gettonati i centri commerciali per godere dell'aria condizionata. Ma c'è chi, nonostante l'afa, preferisce l'aria aperta, magari sfruttando l'ombra degli alberi.
Il 7-8-9 luglio al Parco Milkovich a Larcella torna Radiazione in Festa. Tre giorni di musica, dibattiti e spettacoli con una postazione sempre attiva per provare a trasmettere in diretta.
fatti contaminare la radiazione il 7, 8 e 9 luglio al Parco Milkovic. Per maggiore info vai su www.radiazione.info o sulla pagina Facebook di Radiazione.
To be, to be. meglio ascolta Radiazione. Fatti contaminare, il contagio inizia ora.
Thank you. di testa, ascolta Radiazione.
Venti giorni sull'Ortigara, senza cambio per dismontare. Tappu, 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 tappu. Quando poi che scendi al piano, battaglione non hai più soldati. Tappu, 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 tappu. Quando sei dietro a quel muretto, cimitero di noi soldati. Forse un giorno ti vengo a trovare. Tappu, 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 ta-ta.
Prova, ecco, ecco questo fischio, 1914, un po' col fischio, vediamo com'è se ora? Riusciamo, buono, buono, no, un po' meglio.
Com'è che noi abbiamo il fischio?
Perché noi abbiamo sempre il fischio? No, adesso mi sembra che il fischio non ci sia, il volume è un po' troppo alto, però non mi sembra che fischi.
Allora, aggiustiamo i volumi.
Proviamo.
Proviamo con i volumi così.
No, un po' troppo basso.
Ma proprio non viene fuori niente.
Così? Vediamo.
Ecco,
adesso mi sembra che quasi ci siamo.
Ok. La riprova?
Prova,
no,
prova.
E
prova.
Adesso c'è il fischio.
Maledetto fischio. Quel maledetto fischio, anche di quello fischietto che sentivano le trincee, che gli ordinava di andare fuori a morire. Noi cerchiamo di toglierlo perché non lo vogliamo, però adesso mi sembra che non ci sia più.
No, allora, il tuo rimane...
Cosa, il mio rimane?
Il tuo rimane più basso, forse.
Proviamo.
No, anche il mio. Vai, prova.
Allora, siamo qua che siamo un po' in ritardo e comunque sempre alle prese con questo maledetto fischio. Però ce la faremo prima o dopo a risolvere questo problema. Aspetta che non muoviamo troppo le sedie, che si sente tutto con questi nuovi microfoni ambientali. Ce l'abbiamo fatta.
Prova?
Prova, prova.
Dai. Dai, adesso mi sembra che non si senta il fischio.
Assolutamente.
Però non è proprio bello l'audio, cioè anzi.
Sembra basso? No, non mi
sembra. Un po', guarda, arriva fin qui e...
Ma il mio sembra un po' più alto.
Il tuo sembra un po' più alto e... Sembra un po' più alto il tuo, ma non arriviamo mai al giallo. Se arriviamo al giallo, sì.
Proviamo
Aspetta.
No, qualcosa aspetta. Si sta muovendo.
Forse... Dai, proviamo ad alzare. Ora, dai, per me va bene adesso.
Adesso ci siamo, sì, dai, molto più accettabile. Quindi noi siamo qua a 1914, questo giovedì, oggi è giovedì.
23
scusate, ho saltato un po' avanti.
Penso che sia il 23, sì, dai,
ho sbagliato io, scusate, ma ho il calendario qua davanti che è un po' pacco. Ho il calendario particolare io.
Molto particolare.
Sì, esatto. È simpatico questo calendario.
Vabbè, no, è il 23 novembre 2017, noi siamo a 1914, che doveva iniziare 20 minuti fa, e invece di più. E invece sì, ormai già di più, ma fa niente.
Ma no, siamo sempre più o meno, abbiamo sempre i nostri un po' di ritardi, ma comunque è un orario che tra lavoro una cosa e un'altra, quindi cerchiamo comunque in ogni caso di essere qui in trincea.
No, del resto è l'unico orario, perché dopo non va bene per altri motivi, prima è impossibile per altri.
Però noi, dai, insomma, facciamo sempre la nostra parte, in fin dei conti ne avremo modo di poter parlare di storie, di persone, di soldati soprattutto, e di chi oggi è in trincea per tante altre cose e sta cercando di resistere a quella guerra non dichiarata, diciamo.
Proprio... No, più che altro è veramente il mancato lascito, no? Nel senso che, ma proprio volendo metterci nei panni dei più patrioti, dei patrioti che ancora morendo in trincea erano convinti di averlo fatto per l'Italia, no? Volendo anche metterci nei loro panni, che comunque non è che mi vergognerei, ma...
Forse si sono accorti della fregatura.
È questo! Cazzo, non l'hanno certo fatto perché fossimo ridotti così adesso. 100 anni dopo ci vedessero ora... No, aspettate, andate un attimo.
No, forse in trincea ci sarebbero andati così convinti.
Non ci siamo capiti.
No, difatti penso proprio che in questo momento... Dato che noi siamo nel 1917, ci ipotizziamo così, ci facciamo noi la nostra immaginazione di essere sulle rive del Piave
ed immaginarci
attendere reticolati sotto il fuoco dell'artiglieria austro-ungarica incalzante, perché loro stanno arrivando. D'altronde la spinta offensiva della rotta di Caporetto si è un po' scemata, perché comunque d'altronde mezzi, uomini, anch'essi sono stanchi, però intanto si stanno attestando dall'altra parte del Piave. Sulla destra gli italiani, sulla sinistra si stanno attestando le truppe austro-ungheresi. Tedeschi hanno ritirato i loro mezzi e uomini, perché comunque devono ritornare nell'altro fronte, quello francese, franco-tedesco, chiamiamolo così, e i nostri si stanno preparando a sostenere l'urto di quella che dopo verrà definita la battaglia del solstizio, quindi già nel giugno del 18, ma intanto stanno consolidando e studiando le varie linee di resistenza, i vari capisaldi, scavando trincee sul greto del fiume, sugli argini, e gli austriaci stanno facendo lo stesso, stanno approntando anche dei campi d'aviazione a ridosso della prima linea. Uno di questi si trovava nel comune di Mansuè in provincia di Treviso, su una località chiamata Pradigai, che sono veramente dei prati enormi, che ogni tanto vanno anche sotto acqua, però lì gli austriaci stanno piantando anche un campo d'aviazione per poter sperimentare al meglio le nuove tecnologie, aereo bombardamento, le bombe d'aereo e via dicendo, sempre strumenti di morte.
E poi diciamocelo, non trovando una grande soddisfazione nel loro utilizzo durante la prima guerra mondiale, perché comunque sono state conquiste alla fine della guerra, non hanno avuto di meglio che aspettare un ventennio per poterli poi usare efficacemente.
Ma esatto, difatti purtroppo diciamo che la prima grossa azione di sperimentazione del bombardamento così da tappeto fu Guernica, in Spagna, dove la legione tedesca Condor, unitamente alla legione nera italiana, Dio lo vuole, Frecce Nere via dicendo, hanno sperimentato un bombardamento a tappeto sui civili, non truppe, truppe no, persone non combattenti, chiamano come vogliamo, purtroppo civili che si videro piombare sopra la testa tonnellate e tonnellate di esplosivo. Gli aerei della prima guerra mondiale che decollavano da questo prato di Mansue erano dediti più che altro al mitragliamento. Era un primo embrione, però comunque arrecavano danni, non è che, anche se erano un po', diciamo così, non tecnologicamente avanzati, perché le mitragliatrici che montavano di solito era una mitragliatrice sul davanti posizionata di fronte al motore dell'aereo, che difatti tra l'altro fu l'idea tedesca che riuscirono a creare la mitragliatrice che sparava in base ai giri dell'elica, altrimenti avrebbe colpito l'elica chiaramente, e riuscirono anche questa ingegneria di creare questa mitragliatrice che sparava in base al giro dell'elica. Comunque quando picchiavano giù, insomma, non è che sparassero a caso, sparavano per ammazzare purtroppo, ma ci sono stati vari anche scontri cavallereschi. Comunque, per esempio, una volta, come dicevo, un aereo austriaco sganciò un stivale pieno di letame nelle linee italiane, quindi anche dei piccoli, tra virgolette, affronti così. E dopo gli italiani fecero vedere che loro erano di nobili, rispedirono lo stesso stivale pulito chiaramente sopra le linee austriache con dentro cioccolatini e via dicendo. Sono anche questi aneddoti di guerra.
Sì, questo rende anche che l'idea che non è che l'umanità sparisca, però lo vediamo, cioè non è che serva neanche la trincea per abbruttire l'umanità e poi gioire di sprazzi, di improvvisa.
Ma è, esatto, purtroppo l'umanità, abbiamo visto la marcia dei disperati di Kona, che scacciati comunque dalle loro terre, da quel medesimo motivo che è la guerra, perché i vari politici, specialmente i salviniani e via dicendo, parlano, ma razzolano male, perché comunque io li manderei in Congo 2 settimane a vedere loro cosa pensano.
Non solo la guerra, perché questa è un'altra mistificazione del mainstream, per cui gli immigrati che hanno il diritto di scappare, di andare, di premere sulle frontiere europee, sono solo quelli che scappano dalle guerre.
Ma dalla fame, cioè, anche.
La guerra che cos'è? È comunque un'economia, un modo di fare economia che ai capitalisti è venuto molto bene usare più e più volte, ma non appartiene certamente solo al capitalismo, ma tant'è, il capitalismo si sviluppa anche grazie alle guerre, e quindi l'economia di guerra, semmai, è quella che ci stanno propinando a tutti, a tutto il pianeta, quindi è il posto dove si sta meglio, non è che sta meglio perché è bravo, sta meglio perché ci sono posti dove non si sta proprio perché bombardano, o posti dove comunque si sta male perché ci sono delle ripercussioni dell'economia di guerra diverse che da noi, no? Ma questo non significa che le persone debbano essere incatenate alle loro case, alle loro città, eccetera. Cioè,
no, assolutamente, la nostra patria è il mondo intero, quindi io penso che tutti quanti abbiano il diritto di poter muoversi liberamente in quello che noi chiamiamo terra, pianeta Terra.
E la ragione è uguale per tutti, però, è cercare un posto dove riuscire a sopravvivere e a stare meglio, e possibilmente vivere meglio.
Cioè, il problema
è guai a chi lo vieta, ma scusa, ma dopo
purtroppo per noi c'è chi invece lo vuole, perché hanno bisogno delle loro colonie, quindi ben sappiamo.
Este es el sonido de la mariscada sound, si no lo reconoce.
Hanno bisogno di spaventarci tutti e ridurci a delle ripristinato tutto automaticamente. Hanno bisogno di ridurci a dei sacchetti di carne, sangue e basta, perché in modo che così sul mercato siamo ognuno è un pacchettino, no? Che può
assolutamente
vendersi
assolutamente
al migliore offerente. Non dobbiamo assolutamente sentirci umanità, cioè esseri umani tutti allo stesso, cioè alla stessa stregua, voglio dire, nelle differenze di ciascuno, ma non va bene, sentirci esseri umani. E quindi c'è, l'abbruttimento è generale. Dopodiché è chiaro che tutti tendono a stare meglio, ma così come tendi tu, cioè il banale dal farti pagare in nero piuttosto che pagare in nero qualcosa, quello è volere guadagnarci qualcosina, no? Che è, ho parlato dell'innero per farmi capire, cioè nel senso che vai anche al di là delle regole per stare un pochino meglio, e il fatto che non ti accorgi che il vicino fa lo stesso e quello che abita dall'altra parte della terra che ti arriva lì ha fatto lo stesso, è controproducente per tutti noi, nel senso che se ti senti da solo sarai sempre solo, e invece non siamo soli perché siamo tutti messi così, la maggior parte è l'1% che detiene la ricchezza
mondiale.
Voglio dire, sono veramente pochi quelli che ci guadagnano sul serio da tutte queste differenze. Io non voglio dire che uno svedese non, cioè, sia uguale a un italiano, uguale a uno del Congo piuttosto che dell'Australia. Cioè, certo che siamo tutti diversi, ma lo siamo tutti diversi. Ma quello che ci rende più diversi sono le condizioni per cui chi sfrutta e chi viene sfruttato vive molto diversamente la propria condizione, che poi è miserabile per tutti, eh? Non è che poi quello che sull'1% è, cioè ti vogliono far credere che sono dei gran fighi, che stanno strabene, in realtà non è così, la condizione umana è uguale per tutti, cioè con questo non voglio dire che dobbiamo avere pietà di quell'1%, però neanche sognare di diventare come loro, perché non c'è niente di più di quello che vivi tu. L'unica cosa è che tu non c'hai diritti e quelli se li sono presi a scapito degli altri.
Assolutamente.
Non sono né da invidiare né da averci niente di che spartire, però se non riconosciamo questa umanità di fondo che ci accomuna tutti, i primi a pagarla sono proprio i più deboli. Ora, i più deboli sono quelli che ci stanno morendo di fianco in tutti i modi possibili e immaginabili, torturati, annegati, schiacciati, asfissiati, eccetera, eccetera. Ma tolti di mezzo loro, poi veniamo noi, eh?
Assolutamente.
Tornati in diretta.
Qualche piccolo problema di connessione. Comunque, appunto, stiamo parlando della situazione di abbruttimento che vige nel genere umano in generale, dove invece di portare la guerra a chi ti sfrutta, la fai col tuo vicino di casa.
La fai nelle modalità. Allora, guarda, le prove generali della guerra. Nel momento in cui ti inducono a fare tutto quello che vogliono nel bene, quindi a seguire gli stessi film gli stessi argomenti di discussione, gli stessi stereotipi, eccetera, eccetera. Basta, è fatta. Cioè, da lì a metterti un fucile in mano e dire spara quello là, che è il tuo nemico, ci vuole poco. Cioè, nel senso che siamo già assuefatti all'economia di guerra, è quello che sto dicendo. Siamo già dentro, e ci siamo già dentro, minimo dal 2001, perché ce l'hanno proprio dichiarato, no?
Sì.
Nel 2001 noi dobbiamo a Bush, che, cioè, io penso il male possibile di quell'uomo, ma dobbiamo a lui la dichiarazione ufficiale dello stato di guerra e di censura e di negazione dei diritti. È stato chiarissimo nel 2001 e ha detto pure che questa guerra sarebbe stata infinita, quindi cioè, non c'è proprio modo di scollarsela di dosso. Poi, se volessimo proprio dare uno sguardo alla nostra situazione nazionale, noi in guerra mi sa che non siamo mai usciti, ci siamo rimasti allegramente, perché avevamo questa irrisolta guerra civile nella fine del secondo conflitto, che è stata tappata lì dov'era, ma malamente, per cui in realtà è proseguita in un altro modo fino agli anni 80, e poi negli anni 90 ha ripreso un altro corso. E vabbè, è tutto molto bello. Questo si chiama economia di guerra a casa mia, nel senso che è quella. Cioè, ho capito che tu stai vivendo la fase del non ci bombardano sopra la testa, mentre c'è chi vive anche questa fase qui, e che in questi 80 anni l'ha vissuta, perché poi non si sono mai fermati i piccoli conflitti, e chiamali piccoli perché siamo comunque ancora coinvolti anche nei piccoli conflitti. Quando gli Stati Uniti attaccano la Corea, ad esempio, no? Perché anche qua in queste cose sembra che sto Kim Jong-un sia un povero pirla, no? Invece appartiene a un paese che è stato sdrenato, dove li hanno massacrati, hanno distrutto tutto con delle armi micidiali e stronzissime. E ricordiamo che gli statunitensi avevano appena usato pochi anni prima l'atomica per la prima volta nella storia umana. E cioè, nel momento in cui gli Stati Uniti vanno e fanno questo massacro in Corea negli anni 50, noi che eravamo sotto gli Stati Uniti siamo coinvolti. Non è che a noi arrivasse la cioccolata, il boom economico, la ricostruzione per grazia dovuta.
Piano Marshall.
Cioè, dobbiamo dire
il ricatto Marshall.
Sì, dobbiamo dire grazie ai coreani che si sono fatti massacrare prima, ai vietnamiti che si sono fatti massacrare poi, ai palestinesi. Cioè, dobbiamo dire grazie a un mucchio di persone, a un sacco di africani.
Intanto adesso, con la scusa della Corea del Nord, intanto loro muovono le loro portaerei, la loro flotta, tanto per stare così vicini vicini ai cinesi. È una tattica anche quella.
No, sembra il risico. Tu vedi.
Purtroppo.
Gli accerchiamenti. Sì, ecco, queste immagini di questi anni ci hanno anche lì, senza che ce ne rendessimo conto, tutte le immagini dei bombardamenti su Baghdad, che invece di farci inorridire e vergognare, ci hanno semplicemente resi dei videogame, le guerre, no? Per cui non pensi più che quello spara e sotto muore qualcuno come te, cioè non c'è differenza. Boh, vabbè.
Hanno fatto con la Libia dopo.
Sì, no, ma con tanti altri, nel senso che, guarda, te in Afghanistan, voglio dire, lasciamo perdere un paese che hanno degli sprazzi di vita più o meno autonoma, e poi di nuovo massacrare. Vabbè, sono veramente su una via sfigata gli afghani,
No, purtroppo effettivamente, perché tutti i detrattori, chiaramente l'Unione Sovietica, dimenticano che in Afghanistan, all'epoca dell'inizio dell'arrivo delle truppe sovietiche, avevano appena dichiarato una Repubblica Popolare dell'Afghanistan, quindi vuol dire che c'era un governo di formazione marx-leninista che chiaramente dava un pochino fastidio chiaramente a chi non voleva tanto sentire di queste repubbliche popolari, e quindi l'Unione Sovietica intervenne a difesa di quelli che avevano appena cercato di mettere un baluardo di fronte allo strapotere americano in Medio Oriente.
Tra l'altro bellissima è la storia di quegli anni in Afghanistan, è da leggersela se si ha l'opportunità, perché è molto bella. C'è tutto un riscatto anche femminile, un'emancipazione reale,
assolutamente
reale, cosa che poi è inimmaginabile adesso vederli col burka eccetera, quando hai le foto di quel periodo. Siamo anni 60 più o meno.
Sì, l'occupazione è finita nell'89, nel 79 è iniziato il conflitto in Afghanistan.
Ecco, quindi siamo in quegli anni, vedi le immagini di ste ragazze in gonnellina, con i libri in mano.
Assolutamente, l'Unione Sovietica aveva portato quella libertà che prima non gli era concessa. Quello che vediamo tuttora anche, per esempio, in Iran, dove un po' meno diciamo, però anche là si vede questa storia del burka, del velo di qua di là, invece l'Unione Sovietica.
E anche lì, cavolo, c'era stato un riscatto incredibile, anche là, voglio dire, stanno spacciando, ma anche in Nord Africa abbiamo
nell'83-84, mi sembra, se non erro all'epoca, mi pare di ricordare che era stato messo appena fuori legge il Partito Comunista Iraniano, perché gli davano un po' troppo fastidio.
E questo, cioè, per dire
l'Iran
che...
è stato, dopo l'Iran venne comunque, erano gli anni della guerra in Iran, per chi non si ricorda, Iran-Iraq, quella famosa e famigerata guerra, dove là era sempre la solita storia, alla fine della giostra era il petrolio e via dicendo, comunque lì fu una guerra sanguinosa per niente praticamente, dove si videro nulla di fatto, se non più che altro come fu per la prima guerra mondiale, un enorme massacro di proletari, di povera gente che non portò...
E come per la prima guerra mondiale, cioè in realtà ti sei indebolito come paese perché hai perso forze,
risorse,
gioventù, speranze, di tutto hai perso, oltre che la distruzione materiale del territorio, l'inquinamento eccetera, però hai indebolito così tanto quel tuo paese che poi diventa preda facile dei predatori di turno. Dopo la prima guerra mondiale, se fino al 1914 gli industriali stavano riuscendo a fare di tutto e di più, per carità, ma c'era una forte reazione, una forte messa in dubbio, in discussione, una lotta continua e non per motti, ma cioè,
rivolte,
ma anche molto belle, tra virgolette, non tristi, cioè non...
Erano gli anni, come possiamo parlare dei fratelli Fontanot, gli anni che già iniziavano le prime lotte sindacali e comunque operai nei cantieri austro-ungarici, erano gli anni di Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht.
Sì, ma cioè, erano molto vivaci, belli, non... c'è una sorta di cupezza, un po' perché ti restituiscono queste immagini in bianco e nero, che danno l'idea di qualcosa di vecchio, di superato, di come se fosse miseria, no? Già solo vedere in bianco e nero. E invece non è così, erano molto molto vivaci le situazioni. E
gli spartachisti.
Nel momento in cui passiamo veramente, in questo caso, il fosso della prima guerra mondiale, il fossato, dall'altra parte troviamo un'Europa molto debole e fragile, che a quel punto è diventata una preda facilissima di questi industriali. Cioè questo 1% di ricchi, ricordiamoci che uscivamo dalle monarchie che persino nel paese più monarchico che esista, e sto parlando dei britannici, perché non si vergognano oggi nel 2017 ad avere ancora la Queen Elizabeth, no, per dire,
con i conti Cayman,
anche lì le avevano messe in discussione, le avevano fatto ciao ciao, no, con i cappi al collo ai regnanti, cioè venivamo fuori dalla monarchia e siamo entrati dritti,
era più simpatica la madre, vero?
Simpaticissima. Guarda, se c'è una famiglia reale che io veramente ritengo al limite del ridicolo è proprio quella britannica. cioè mi sembra veramente un...
No, ma difatti effettivamente l'unica che forse ci aveva capito qualcosa era proprio Grandma, come la chiamavano, che era una po' una tipa anche di piazza volendo, perché comunque beveva bene. E comunque, tra l'altro, quando ci furono i bombardamenti su Londra, lei non se ne stette nel Palazzo Reale, bella al chiuso, ma andò fuori a vedere cosa era successo alla sua popolazione durante la Seconda Guerra Mondiale. Però gli piaceva bere, piaceva stare col popolo, quello che non faceva la figlia un pochino altezzosa, quella che abbiamo adesso con i conti alle Cayman e i cagnolini per i giardini delle residenze estive.
Cioè, guarda, sono disgustoso. Vabbè, comunque no, per dire che alla fine, cioè... siamo finiti dalla padella alla brace, e le guerre non fanno altro che indebolirci. Non è vero che sono il lavacro dell'umanità, che ci purificano, che facciamo vedere quanto siamo eroi.
Sì, no, ma questo mi fa sovvenire appunto la triste frase del Benito, che disse durante la guerra di Grecia: questo freddo questa neve e freddo va benissimo così. Sì, migliora un po' la razza italiana e spariscono le mezze cartucce. Era facile parlare,
ecco,
seduto.
No, fa incazzare questa frase, perché se c'è un merito che posso riconoscere al fascismo italiano, quel ventennio, è quando dall'inizio, perché erano sull'onda di una rivoluzione in Italia, no? Hanno colto l'ondata rivoluzionaria, le camicie nere, e l'hanno portata a Roma in quella famosa marcia, ma era un'istanza rivoluzionaria quella che avevano in mano, e c'era una forza dietro nel paese che stava montando, e lì sul subito, come ha tirato in piedi il partito fascista, i Motti eccetera, l'orgoglio nazionale è riuscito a muovere le montagne in questo paese, ma era la base dei sogni. Non la schifezza a base di olio di ricino
e manganello,
delle squadriste. Della realtà. Non è stata quella che ci ha fortificato, è stato un... e che ha davvero dato dei risultati pazzeschi per le possibilità iniziali. Cioè, anche lì, se vuoi trarre qualcosa di buono, non è nelle cagate che ci hanno fatto perdere la guerra, se proprio la vogliamo mettere, no? Perché poi c'è. È nell'altra parte, quella che non ci vogliono raccontare, del fascismo, l'unica roba che possiamo trarne come buona. Dopodiché nemmeno io, Lucky, dimentico che è dai figli della lupa che sono venuti fuori i partigiani più forti e più controcoglioni.
Beh, eri tutti figli della lupa. No, ma all'epoca era proprio obbligatorio, perché mio padre era un balilla, dovevi essere balilla, perché altrimenti...
E da quelle fila sono venute fuori veramente delle persone coi controcoglioni.
Sì, perché hanno capito la fregatura.
Ad Abba, hai detto niente.
Tra l'altro,
guarda i nostri soldatini nel fango e nella merda delle trincee, quello che hanno realizzato, che i grandi filosofi con tutti i loro libri, i loro studi, che sono... bellissimi strumenti, potentissimi, non realizzavano, se non veramente dopo anni, decenni.
Ma tra l'altro proprio appunto ci fu chi vide in quella vittoria mutilata, chiamiamola come la chiamavano allora, però vide anche proprio una riscossa, perché difatti da una parte c'erano gli squadristi, dall'altra c'erano gli arditi del popolo, gente che aveva capito l'onda rivoluzionaria, però la volevano portare appunto dal nome arditi del popolo. Infatti furono quelli che dopo difesero l'oltrepò pavese, le giornate di Parma. Quindi dopo abbiamo capito che un po' anche il Benito era stato messo su comunque di latifondisti e via dicendo, aveva portato la bandiera un po' più adorata di quello che era, però la guerra era rimasta purtroppo una tragica cicatrice sul paese in quell'epoca, perché veramente eravamo messi male ma veramente. E dopo successo è quello che è successo, e comunque chiaramente all'epoca dovevi essere balilla, figlio del lupo e via dicendo, perché sennò lavoro non trovavi, via dicendo. Difatti la testa del partito fascista chiamava la testa del pane. Infatti mio padre diceva che comunque tu dovevi cantarti la tua canzoncina fascista, se no non pigliavi un'arancia. Quindi possiamo capire poi la fame che c'era durante il conflitto,
che cosa ha prodotto in
però
termini.
Era questo.
No, però vabbè, voglio dire, nessuno toglie che da quel periodo, però voglio dire, anche prima del fascismo erano venuti fuori persone che avevano realizzato di tutto e di più e senza avere avuto bisogno di una dittatura.
Gramsci, quando andava per le fabbriche durante il Biennio Rosso a parlare agli operai in lotta, e comunque iniziava veramente una rivoluzione pericolosa per tanti aspetti, appunto per quelle potenze predatrici che avevano fatto della Prima Guerra Mondiale il loro praticamente buono sconto per accaparrarsi tutto, perché dopo chiaramente chi fece i soldi furono sempre i soliti noti.
Ma Fiat, certo, la guerra dicendo. Ce la fanno fare per quello, per avere tutto spianato e fare quel cazzo che vogliono. E le cavolate che ci propinano per convincerci, ormai, dopo 100 anni da quel primo conflitto, non dovrebbero avere tutta questa presa.
No, purtroppo la gente dimentica, perché la Prima Guerra Mondiale viene sempre celebrata nella maniera storta, non quella che facciamo noi, di fare capire alla gente che la guerra è solo un'assurdità, una tragedia che vede solo lutti, vedove e morti, e appunto una strage, perché comunque è stata solo una strage.
Sì, nell'ultimo è passato un secolo, ma è stato il secolo dove siamo riusciti a metterci finalmente anche la parola ambiente. Perché inquiniamo anche l'ambiente.
Ma difatti, tra l'altro,
che significa povertà materiale, perché significa che il tuo territorio è avvelenato.
E che la Prima Guerra Mondiale, giustamente come dici tu, fu circoscritta nel fronte italiano, perché quelli che ebbero a patire dopo furono tutti gli abitanti delle zone, tipo quelli del San Michele del Carso, quelli dell'Altopiano, un po' meno il fronte trentino, che era già molto più austro-ungarico, quindi il terreno, diciamo tra virgolette, occupato era distante dalle linee, quindi ebbero un po' meno a patire del fuoco dell'artiglieria, quello che non successe per esempio per l'Altopiano di Asiago, dove veramente fare un passo in prossimità delle prime linee quando finì appunto il conflitto era veramente veramente pericoloso, senza contare tutta la merda che hanno buttato di gas e via dicendo. Quindi era gran fatica muoversi liberamente in quei prati, dove prima pascolavano pacificamente degli animali che comunque davano sostentamento, non di sicuro morte, era praticamente un incubo, perché bonificare 3 anni di proiettili non era proprio facile. E questo dobbiamo dare atto a quelli che dopo diventarono i cosiddetti famosi recuperanti, che comunque lo fecero per fame, lo fecero per quello che vogliamo, però tolsero via da quelle terre tanti e tanti ordigni inesplosi, anche se rischiavano per mangiare, perché era polenta, come dicevano, era farina per polenta, però rischiarono a caro prezzo, anche tante volte con la vita, però tolsero via da quell'immane mattatoio che era appena finito tanti e tanti ordigni inesplosi, perché chi fu le prime vittime furono poveri ragazzi che facevano i servi di pastore di qua e di là, anche perché non era solo il discorso di ordigni esplosi, ma era anche il discorso di dover rimuovere salme che erano perse in ogni dove, quindi pozze avvelenate purtroppo dai cadaveri di quei poveri cristi che sono caduti, e senza contare le trincee che hanno praticamente solcato dappertutto, reticolati, tutto quello. Però l'unica nota tra virgolette positiva fu che trovarono tanti attrezzi per poter riuscire a iniziare a ricostruire, perché quello che trovavano riveniva riutilizzato tutto quello che potevano, all'infuori chiaramente degli ordigni esplosivi, che quelli avevano un altro trattamento, però ce n'erano veramente tanti, perché possiamo contare quando fu anche la battaglia di Ortigara, che spararono per giorni e giorni interrottamente, quindi possiamo immaginare cosa c'era in giro di ordigni esplosi.
E tu pensa che, riportandolo alle guerre moderne, ad esempio i nostri vicini nell'ex Jugoslavia continuano a patire le conseguenze di aver recuperato metalli della guerra all'uranio impoverito.
Disgraziatamente, purtroppo per le guerre moderne fu introdotta un'innovazione che non c'era durante la Prima Guerra Mondiale, o era proprio veramente molto sporadica, che sono le mine.
E allora salutiamo il podcast che sta finendo il tempo e lasciamo a chi è in diretta poi la possibilità di ascoltare la sigla.
E la prossima volta continueremo con le letture appunto del libro L'Italia delle sconfitte. Buon 1914 a tutti e tapum!